Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Nel 1998. Questa è la data in cui nasce Google ufficialmente. E devo dire che io c'ero quei tempi e mi ricordo che in poco tempo venni a sapere dell'esistenza di Google. Però, se Google è del 98, io nel 96 ho iniziato a fare un motore di ricerca. Ricordiamo tutti che c'erano altri motori di ricerca. Ora vi faccio ridere, il primo motore di ricerca era specializzato in diritto, quindi prendeva argomenti legali e di seguito. Tranne che mi illudevo di poterlo fare con un file di testo. Quindi diciamo che dopo un mesetto mi sono subito reso conto che era necessario un gestionale per alimentare automaticamente i contenuti e filtrarli in funzione di interesse. E poi trovare poi un sistema anche di database gestibile. Vi ricordo che all'epoca PHP non se ne parlava, esisteva solo il Perl. Quindi bisognava fare, era un casino, mi ricordo che ho studiato il Perl e poi quando è uscito sia ASP che PHP l'ho abbandonato immediatamente perché era troppo complicato per le cose più ovvie. Mi ricordo nei libri che ho letto che Google è nata dopo, nel senso che i due ragazzi, anche loro, si sono messi a fare degli indici delle risorse universitarie e questo indice è diventato immediatamente utilissimo. Quindi avevano una quantità invereconda di connessioni, tranne che il papà di uno dei due, la mamma di uno dei due, era specializzata in database, in prestazioni di database. Quindi è riuscita a dare una mano non secondaria al figlio per ottimizzare il database. Dall'altra parte l'altro socio era di origini russe ed era bravissimo con l'hardware, quindi ha realizzato un hardware dedicato molto potente. Ma questo perché è utile? Perché loro hanno creato una macchina scalabile in grado di crescere, risolveva un problema, far trovare qualsiasi cosa ci fosse nel mondo. Quindi navigavano web, trovavano le novità, le portavano dentro ed erano subito ricercabili. Però quando è arrivato l'investitore, la prima cosa che ha fatto è storpiare la parola che aveva sentito, Google, scrivendola come la conosciamo oggi, mentre il termine matematico di Google per indicare una quantità invereconda di dati. E nella relazione che è stata citata da tanti commentatori questi giorni, si è passati subito a sottolineare come Google ha visto che erano interessanti anche le ricerche, e vi assicuro che anche io all'epoca mi misi subito ad analizzare il tipo di ricerche che venivano fatte e sulla base del pubblico e dei contenuti che avevo io avevo individuato delle regole semantiche molto semplici, regolari, per ottimizzare la ricerca. Quindi praticamente passavo da un 5-10% di ricerche positive immediatamente a un 85-90%, semplicemente migliorando le ricerche che facevano le persone, togliendo quei termini sbagliati, quelle cosette che venivano indicate, che però non portavano a migliorare la ricerca. In poche parole, le persone non sapevano cercare. Nell'analisi invece che Google ha fatto, ha deciso di spingere fortissimamente sulla personalizzazione di tutte le ricerche delle persone, creando quello che c'è oggi, quindi un vero e proprio mondo che dice cosa è meglio in funzione di quella domanda, tanto a diventare autorevole più di tante altre cose. Ecco, di fronte a quell'impostazione del PageRank, che io non voglio mai seguire perché preferì da subito seguire solamente il criterio cronologico, mi resi conto che però le persone non volevano uno strumento da valutare. Quindi io davo su un istituto giuridico, davo tutte le novità. In realtà le persone volevano avere la spiegazione migliore alla propria domanda. Cioè delegavano all'esterno la valutazione della domanda e della risposta, e l'accettavano così, passivamente. Di fronte a questo ho detto no, questo mondo non è per me, non ci sarà spazio per il mio motore di ricerca. Quando poi ho visto dopo anni che il mio motore di ricerca veniva saccheggiato da aziende che volevano realizzare delle ontologie fatte molto bene, l'ho chiuso e l'ho messo internamente. Questo per dire cosa? Che quando si parla di ricerca e di motore di ricerca, ormai dovrebbe essere evidente che non c'è una fase di ricerca e basta, c'è una fase di raccolta dei dati, di elaborazione, ma soprattutto non c'è più una sola ricerca, ci sono tantissimi tipi di ricerche. E per ogni tipo di ricerca ci sono dei parametri diversi. Per fare un esempio molto semplice, vi rimando alle previsioni del meteo. Il meteo funziona come previsioni globali, ovviamente, d'estate ci sarà caldo, eccetto certi periodi. Però per avere la risposta ad hoc su un certo territorio a una certa ora, non basta applicare delle regole generali, ma bisogna andare a applicare dei parametri locali a regole locali, basate e comunque integrate e armonizzate con regole generali. Capite che la nozione dell'algoritmo si amplia moltissimo ed è quello che io chiamo la forza del contesto, cioè il contesto impone che ad una regola generale giusta tu debba dare una eccezione perché è quella che conta per l'utente finale. Ve la lascio come informazione perché obiettivamente è inutile pensare di avere un metodo oggettivo. Quanti di voi cercando un libro vanno su Amazon oppure vanno sugli OPAC? Ecco, questo è l'esempio classico. Voi non immaginate quanti libri abbia comprato io sull'organizzazione della conoscenza seguendo metodi librari e non, di archivisti librari, bibliotecari, scusate, archivisti bibliotecari e non, e anche più moderni. Ebbene, quello che è emerso è che il meccanismo rigoroso e scientifico, un po' come l'Enciclopedia Britannica, prendeva posto con doveva lasciare posto alle richieste più approssimate della gente che chiedevano delle forme di categorizzazione completamente diverse da quelle previste dagli scienziati. Ed è in questi casi che ho parlato spesso di intelligenza collettiva. Mi fermo qui perché sennò potrei andare avanti nel dettaglio a raccontare ogni singola cosa, però questa struttura mentale che abbiamo ereditato dalle modifiche, dalla crescita di Google fino ad oggi, è qualcosa che esponenzialmente aumenta con l'intelligenza artificiale. Ancora oggi io mi trovo a fare delle domande non di opinione a ChatGPT, ma di raccolta di fatti statistici, credendo che lui me li possa dare come fatti statistici. In realtà spesso mi genera del contenuto a caso, quindi gli chiedo: ma per il servizio PFS quali sono le porte utilizzate? E lui me le indica in maniera molto precisa, spiegandole, argomentandole molto bene. Peccato che nei testi ufficiali quelle porte sono raramente indicate, quindi c'è da chiedersi quanto sia tutta invenzione di ChatGPT e quanto sia effettivamente invece una raccolta di informazioni trovate sul web e calibrate. Ecco, su questo ancora c'è molto da fare e sostanzialmente dobbiamo essere ancora molto molto scettici e scegliere noi le nostre fonti. Caffè 2.0, caro saluto a tutti, nell'area membri per 30 giorni gratis e poi da 3 euro al mese. Vi aspetto.